giornale Fanpage. Dominique Pellicot chiede perdono alla moglie che ha drogato e fatto violentare da 51 stupratori. Questa è una coppia oltre 70 anni, erano sposati da 50 anni.
Avevano figli.
Tre figli grandi. Cioè,
sembra che lui faceva foto anche della figlia nuda.
Sì.
E dicono che anche sembra che ha anche alla figlia ha fatto delle cose improprie.
Però a sua insaputa, no?
Non lo so, non è che ho seguito molto,
ah,
perché
comunque
è così deprimente sto coso.
Sì, è terribile. Comunque, lei ha saputo, la polizia le ha fatto vedere delle foto, questa donna ha saputo che negli ultimi 10 anni il marito l'ha drogata di notte.
La drogava
e la usava come oggetto sessuale per uomini che venivano a casa loro e la violentavano.
Come bambola sessuale. Metteva sua moglie, pubblicizzava la moglie su internet. E il suo divertimento era vedere che altri uomini la violentavano, avevano sesso, mentre lei dormiva con delle...
Era incosciente lei.
Incosciente. E lui diceva, non si è accorto di niente,
sì.
È tutto bene.
E questo per 10 anni. E adesso tutto è uscito alla luce.
Immagina che c'è la gioia delle perversioni.
È incredibile.
Come quelli che legano le donne prima, prima del sesso, eccetera. Cioè... C'è il regno di Dio, c'è il regno di Satana.
Adesso lui ha avuto questo processo.
Ma finisci i giornali qui.
Quale?
C'è Ansa.
Ansa. Chiuso il processo, il marito di Giselle chiede perdono.
Chiede perdono, bisogna vedere se è sincero. Se è sincero, il Signore perdona. So che ci sono chiese che non sono d'accordo, però Dio perdona anche queste. Il post...
Sono 3 mesi e mezzo che c'è la fila fuori dal tribunale di Avignon.
Sì, lo volevano chiudere prima di Natale e ci sono riusciti.
Ah.
Adesso hanno emanato le condanne. Corriere della Sera?
Giselle Pellicot e i suoi 51 stupratori.
Guarda, continuiamo con il giornale, BBC.
Dominique Pellicot, who is the man who plotted his wife's mass rape?
Dice, chi è l'uomo che ha cospirato lo stupro di massa contro sua moglie, People.
Giselle Pellicot speaks out after rapist husband cries in court during sentencing.
Questo è il giornale People. Dice Giselle Pellicot parla dopo che il marito violentatore piange nel processo.
After sentencing.
Ok. Cioè praticamente quello che vediamo qui è un po' come il tribunale di Dio. Questo qua pensava di farla franca. Vedi, qui c'è la foto di lui, no?
Sì. E anche sulla radio, fratelli.
Sì. E c'è un disegno qui. Sai, 51 violentatori non vogliono farsi vedere in televisione. Ma dovranno farsi vedere davanti al tribunale di Dio. Quando... Alla fine ci sarà giudizio di Dio contro tutti i peccati. Allora, perché c'è gente che muore prima di essere scoperta. Ci sono mostri indiavolati e violentatori e assassini, tutti coloro che si scopre solo dopo che sono morti di quello che avevano fatto. Compariranno davanti al tribunale di Dio. Io leggendo questi titoli di questi giornali, mi immaginavo il tribunale di Dio. Quando questi dovranno comparire, Apocalisse capitolo 20, verso 11, dovranno comparire davanti al tribunale di Dio. E lì non ci saranno avvocati difensori. Lì c'è il giudizio di Dio. E lì non è che potrà dire, no, non è vero, io non l'ho detto. Cioè, no, lì, caro mio, io credo che nelle coscienze di ciascuna persona... Io credo che c'è un click spirituale che il Signore cliccherà durante il processo, il più grande processo storico mai avvenuto, che sarà Apocalisse 20, verso 11. E i colpevoli vedranno tutta la loro vita scorrere come in un video. E credo, cioè, un po' come la... Sa che gli aerei hanno la scatola nera, qua dopo che l'aereo cade, recuperano la scatola nera, lì c'è registrato tutto. Il Signore credo che ha messo una scatola nella coscienza di ciascuno che il giorno del giudizio non sarà neanche Dio a giudicare i colpevoli. Loro giudicheranno se stessi, la loro scatola nella coscienza rivelerà cosa hanno fatto. Dice il Signore. Apocalisse 20, Angela. 12.
E
E
vidi i
vidi i
morti,
morti. E
grandi e piccoli, in piedi davanti al trono.
i libri furono aperti.
I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro.
Che è il libro della vita.
E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri,
Secondo,
secondo le loro opere.
attenzione, chiese, non tanto le chiese, ma i predicatori sono doppiamente colpevoli. Predicatori del diavolo che predicate la supergrazia. Attenzione, che questa gente qui è tutta giudicata per le opere. Dice, questi non sono salvi. Sì, ma al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5, 10, cristiani sono giudicati in base alle opere in Cristo. Non è perché abbiamo chiuso la legge di Mosè e adesso siamo nell'anarchia. Va bene?
Abbiamo letto Apocalisse 20, verso 12, dove c'è il tribunale del trono bianco, dove tutti quelli non salvati devono apparire davanti a questo trono.
Amen. Io personalmente non ce l'ho con questo marito mostro, mostruoso marito, che ha già cominciato a mietere quello che si merita. Mi fanno molto più pena quelli che stanno ancora nascondendo i loro misfatti, pensando che la faranno franca, non ci hanno scoperti. Poveri stolti, Dio ha tutto registrato. Ma i quali Dio invece dovrà denudare ogni loro più piccola immondizia e aprirà ogni armadio dove tengono i loro scheletri accuratamente nascosti. Quanto grande è la nostra malvagità quando non stiamo, quanto è grande la nostra malvagità se non seguiamo Cristo. Immagina drogare la moglie e ridurla in schiavitù. E poi farà violentare da 50, 80 uomini senza che lei neanche lo sapesse. Geremia 17, il Signore ci ha avvertito nella sua parola 9, verso 9. Angelina, me lo
Il
leggi?
cuore, sì, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17, verso 9.
Gesù ha detto, se tuo occhio e nelle tenebre, quanto grande la tua tenebra dentro di te. C'ho l'occhio un po' come la cima dell'iceberg. Tu puoi vedere dagli occhi se un uomo è malvagio, se una persona è amorevole. Il mondo non lo vuole credere, ma benedetto chi crede e che vada al Salvatore per redimersi. Geremia 17, Angelina, 7 e 8.
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portar frutto. Geremia 17, versi 7 e 8.
Se qualcuno di noi ancora si chiedesse perché Dio permette il male, questo è uno dei motivi. È
Quale?
il fatto che, rileggi, benedetto l'uomo che confida nel Signore,
Sì.
sarà come un albero piantato. E però, compreso il verso primo, il cuore è ingannevole. Allora uno si chiede perché il Signore permette il male. Se Dio non lo permettesse, noi non sapremmo mai quanto malvagi veramente siamo e quanto meritevoli d'inferno. E affinché possiamo capire questo, Dio deve permettere il male affinché si spera che vedendo quanto siamo malvagi ci pentiamo.
Amen, sì, è vero.
Perché se l'uomo non vede i frutti della sua malvagità, non ci crede che lui è tanto malvagio. Chiedi a Zelensky, a Biden, voi non siete malvagi, meritevoli di inferno? Dice, noi no, 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 colpa della Russia, l'ha attaccata. No, ma chi è che l'ha provocata quella lì? E allora, se Dio non lo permettesse, Dio deve permettere che i malvagi mettano in pratica la malvagità. E anche allora la maggioranza si rifiuta di vedere, ammettere l'evidenza. Ora questo terribile marito che finalmente si è messo a piangere, possa questo essere segno di vero pentimento? Lo
Amen.
sapremo solo dai frutti. Si è messo a piangere nel tribunale, speriamo che possa cominciare a capire quanto male ha fatto la sua sposa, una sposa che confidava in lui e confidava nella sua protezione. Il marito deve essere lì a proteggerla, non a chiamare altri indiavolati come lui a farla violentare. Che pezzo di tizzone ardente. Solo la misericordia di Gesù c'è per questo qua. Preghiamo che si penta veramente, ma questo sarà solo quando proclamerà di meritarsi la pena che gli corrisponde, che sono 20 anni di carcere, che non sono niente, paragonato all'eternità dei giudizi di Dio.
Ah, sì.
Se non si pente. La domanda da farci è: e noi? Lo abbiamo capito noi? Che noi non siamo meglio di quest'uomo?
Oh.
Sai, Angela, che non sei meglio di lui? Ma
ma io penso non farei mai, mai, mai una cosa del genere.
pensi che lui lo pensava? È
Non lo
stato
so.
adescato dall'uncino del diavolo e seguito la lenza.
Il diavolo ha una esca per ognuno di noi.
Guarda, molta gente direbbe come te, io non lo farei mai.
Sì.
Ma tu pensi che Hitler pensava di essere cattivo?
No, non credo.
Andiamo a Giacomo 2, guarda. Giacomo 2, 10 e parliamo di tutti i peccati.
Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Giacomo 2, verso 10. Sì, è vero quello che dici, ma sai quello che ha inorridito me da questa storia? Lo so che nel mondo ci sono tanti tipi di perversioni, lo so, questa è un'altra perversione, ma il fatto di essere sposato con qualcuno per 50 anni, pensi che lo conosci super bene, conosci il suo modo di pensare, conosci ogni sua abitudine. E poi dopo 50 anni scopri che questo ti ha abusato per 10 anni, ti ha drogato. Questo mi fa pensare, ma allora non potrai mai avere fiducia in nessuno? Nemmeno in un marito o una moglie che per 50 anni vive al tuo fianco? Non puoi confidare in nessuno?
Beh, stai dicendo delle cose molto profonde, Angelina.
È quello che mi ha spaventato a me, se, mamma mia, ma com'è
E
possibile?
qui dobbiamo aprire un altro capitolo. Cos'è il vero matrimonio? Parliamo di quello?
Sì.
Parliamo anche di quello, perché credo che, anzi sospetto che molti non sanno cosa sia il vero matrimonio. Questo indiavolato non lo sapeva. Altri che non faranno i suoi peccati non lo sanno neanche. Non è che tutti fanno violentare la propria moglie da 50,
Grazie a Dio.
va bene, però fanno altre cose che davanti a Dio è altrettanto meritevole di inferno. E parliamo di matrimonio nel nome di Gesù Cristo. Il vero matrimonio cos'è? Può essere solo cristiano, non c'è matrimonio secondo la legge italiana, americana, cinese, africana, secondo lo stile, la cultura. Il matrimonio può essere solo cristiano, non c'è secondo me. Posso dire questa mia, non c'è matrimonio islamico, non c'è matrimonio indù,
Come no?
non c'è, non è, no, lo chiamano loro matrimonio,
Sì.
ma non è vero matrimonio, perché senza l'amore di Gesù è Dio che ha inventato il matrimonio, è Lui che l'ha
Ah,
creato.
ok.
Il primo nel mondo è stato Dio, nella Bibbia. Il matrimonio, come lo intendono i cristiani veri, non è mai esistito e mai esisterà e non esiste in nessuna cultura attuale, presente in questo momento. Lo chiamo matrimonio, ma non è una donna che si è sposata con un cane. Il municipio l'ha celebrato il matrimonio. Perché? Perché il municipio non ha idea di cosa sia un matrimonio.
Quindi quello non è matrimonio.
Va bene? Io e mia moglie ci siamo sposati in chiesa, qui nella nostra chiesa. Non siamo andati al municipio, non ci interessa. Io Io ho timore di Dio, non del municipio. Cioè, il matrimonio può essere solo cristiano, altrimenti alla prima lite, alla prima crisi, malinteso, al primo peccato grande, quando si tratterà di ammettere che tutti sbagliamo, siamo peccatori, e allora io, siccome sono peccatore anch'io, ti perdono a te. Lo meriti? No. Non hai fatto il tuo peccato? Mai. Però ti devo perdonare perché ho fatto altri peccati. Romani 3:23, perché è scritto a memoria, Angela, tutti hanno peccato.
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Tutti abbiamo peccato, che nessuno si sbagli. La cosa non riguarda solo gli uomini, ma entrambi le parti, che ci sono già movimenti che cercano di strumentalizzare, abbasso il patriarcato, abbasso i mariti, abbasso gli uomini non dovrebbero neanche nascere, quindi il diavolo ne approfitta.
Sì, infatti anche la
Nell'inferno non ci sono solo uomini, ma anche donne, non solo donne, anche uomini. Io non sono maschilista, non mi piace il maschilismo o femminismo, qui dobbiamo guardare che siamo tutti peccatori, altrimenti non ne veniamo a capo.
Infatti anche di questa storia di Gisèle Pelicot, le femministe hanno fatto un grande, grande cosa e è diventata una hero of the feminist, this woman.
Sì, questa donna è diventata una eroina delle femministe.
Sì, hanno approfittato della storia.
È vero, guarda, sai cos'è la Medea?
No?
Medea è una sindrome. Ho trovato qui un articolo a W Forensic News che parla della sindrome della Medea. Leggi, guarda, leggi, c'è un giornale lì che si chiama Forensic News.
La sindrome di Medea, quando una madre uccide i figli.
Si
Che
chiama così, quando la madre uccide i figli si chiama sindrome di Medea. Quindi
strano.
quando un uomo uccide e allora lui è femminicidio. Però quando la madre uccide lo chiamano Medea, quando
Ah.
uccide i figli. Cioè, insomma, è tutta politica, insomma. Cosa dice il giornale?
Dice la piccola Diana, il delitto di Cogne fino al tragico caso di Voghera. Madri che uccidono i figli.
Si chiama la sindrome di Medea. Quindi non stiamo qui col bilancino a vedere chi uccide di più, chi uccide di
Oh,
meno.
please.
Perché una madre che uccide i figli non è madre, è un mostro. Un padre che uccide la moglie o i figli non è un padre, è un mostro. Quindi è inutile mettergli etichette padre o madre. Guarda, c'è un altro giornale qui, Sole 24 Ore. Francia.
Francia, madre e quattro figli trovati morti in casa, arrestato il padre.
Quindi anche i padri sono colpevoli, anche le madri. Guarda, l'Eco di Bergamo, un altro giornale, Angelina.
Uccise i due figli, mamma di 27 anni arrestata.
Va bene, perché le ha uccisi? Il giornale dice non reggeva.
Non reggeva il loro pianto. La tragedia di Pedrengo. L'indagine, la donna è in carcere, i piccoli avevano 4 e 2 mesi. Wow.
Hai capito? Cioè, queste sono le persone della nuova generazione che dov'è che imparano? Chi insegna loro come essere madre e padre? In discoteca, al computer, in Facebook. Si
Vero, vero.
sposano e non sanno cosa vuol dire dove stare in piedi mezza nottata un bambino che non sta bene. Le nostre sorelle, dico le sorelle, quelle figlie di Dio, sposa di Cristo, le sorelle che amano il Signore lo dimostrano avendo amato i figli. Voi sorelle lo sapete cosa vuol dire stare in piedi di notte e il bambino sta male? Lo sapete. Questa qui ha risolto il problema, li ha uccisi, perché è così libero andare in discoteca, probabilmente.
Quindi, come tu hai detto, la cosa non riguarda solo gli uomini, ma entrambi le parti.
Entrambi le parti, uomini, no, non vi sognate neanche di diventare maschilisti e dire le donne sono peggio degli uomini, non esiste. Va bene, siamo tutti meritevoli di inferno. Vabbè, andiamo a dire con il matrimonio, perché se, ma, il matrimonio, dicevo, se non è tra credenti, e dico credenti veri, non nominali e scaldapanche, va bene, io sempre consiglio che è una perdita di tempo, vuol dire inoltrarsi in un incubo, sposarsi quando non si è cristiani veri. Perché senza l'amore, perdono di Dio e di Cristo diventerà un incubo tra egoisti. Guardiamoci intorno, se non credete a me. Io, mia testimonianza, per grazia di Dio, sono felicemente sposato e da marito posso dire, quando ci si sposa, si abbandonano o si devono abbandonare tutte le altre priorità, tranne che Gesù, che è il nostro insegnante. Lui rimane la priorità. E poi il marito, la moglie. Quindi io devo parlare da marito, evidentemente, voglio dire che la felicità della moglie deve diventare priorità per noi mariti. E solamente dopo di questo che la felicità torna a noi. Così è la legge di Dio. È solamente la legge del diavolo che tu mi devi amare, tu mi devi coccolare, tu mi devi dare, tu. Questo è il mondo del maligno. Il mondo di Dio è dare e dare. La moglie non deve amarci solamente perché Gesù lo ha comandato. Ma dobbiamo ispirarla, motivarla, causare alla moglie di innamorarsi di noi mariti. Va bene? Cosa che io per inciso, va bene, io sto ancora imparando. L'esempio per me rimarrà solo Gesù il Signore. Io sto imparando. Non sto predicando quello che voi dovete fare perché io l'ho imparato. No, sto predicando quello che io sto imparando. Cerchiamo di capirci. Allora, provare per credere, provare ad amare. Vedete se non siete amati, se non da una persona da un'amica o da un amico o da amici, in un modo o nell'altro l'amore ti torna, sperando, in caso di sposati, dalla moglie, dal marito. Salmo 34, Angelina, mi dà una scrittura?
Sì.
8 e 9.
Provate e vedrete quanto il Signore è buono.
Beato l'uomo che confida in Lui.
Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Salmi 34, versi 8 e 9.
Alleluia! Provate e vedrete quanto il Signore è buono.
Amen.
Va bene, è che la gente non conosce Dio, dice, Dio è una religione. No, Dio non è una religione. Salmo 119, 103. Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato!
Sono più dolci del miele alla mia bocca. Salmi 119, verso 103.
Cantico 5:1.
Sono venuto nel mio giardino, oh mia sorella, oh sposa mia.
La moglie deve essere una sorella, un'amica, altrimenti non funziona il matrimonio. Ci vuole, appunto, dico, senza l'amore di Gesù non esiste un matrimonio. C'è solo un'unione di convenienza. Allora, sono venuto al giardino, oh mia sorella, sposa mia. Ho colto
la mia mirra e i miei aromi. Ho mangiato il mio favo di miele. Ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Cantico 5, verso 1.
Alleluia. Gloria a Dio. Tutta la pornografia. Le prostitute più pagate del mondo, oh, quelle tipo Trump. Lui le pagava a colpi di $100,000. Questi multinazionalisti. Ma noi non siamo meglio, che se siamo infedeli nel poco è lo stesso. Tutta la pornografia, dicevo, tutte le prostitute, tutto insieme, non valgono un amore vero, un amore sincero dalla più piccola, dolce moglie che ti ama, che prega per te, che sente la tua mancanza. Ma questo amore può venire solo da Gesù. E solamente se lo dai, lo riceverai. Gesù ce lo ha dato. Ce l'ha dato dal Calvario. E adesso è il nostro turno. Ora noi dobbiamo darlo. E allora, qualche sorella che mi sta ascoltando, lei parlerà da sorella, da moglie, ma io devo parlare da marito, va bene? Per questo che mi riferisco sempre a mia moglie. Quindi abbiate pazienza, ma è uno l'altro. E allora, fratelli mariti, amiamo quella moglie. Amiamola sia corporalmente che spiritualmente, con l'amore di Gesù. E è garantito da Dio che se è una donna normale, una cristiana normale, che non è una posseduta, e Dio garantisce nella parola che sarà la donna dei nostri sogni. Proviamo e crederemo. Lanciamoci per fede, fratelli. Dobbiamo provare l'impossibile per raggiungere il massimo. E a volte dobbiamo anche ricominciare da capo, ricominciare a corteggiare la nostra moglie. Come quel bellissimo primo giorno, quando passeggiavamo magari sotto le stelle, e lei era la stella più bella. Quando non smettevamo mai di baciarla. Torniamo a quei tempi, fratelli. E facciamo nel nome di Gesù. Cantico dei Cantici 8, verso 7. Angelina.
Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Cantico 8, verso 7.
Allora, le grandi acque non possono spegnere l'amore, fratelli. Tutta la fiumana, Apocalisse 12, parla della fiumana che il diavolo lancia per distruggere la donna, la sposa di Cristo. Quella fiumana non può spegnere l'amore che abbiamo per Gesù e poi per la moglie e mogli per i mariti. Gesù ci ha amato dalla croce quando non lo meritavamo. Amiamo quella sposa che secondo noi non lo merita. Amiamola lo stesso. Gesù ci ha amato quando non lo meritavamo. Anzi, ci meritavamo l'inferno e Gesù ci ha amati. Ci ha amati quando non eravamo convertiti. E allora l'amore è il più grande mistero. È un mistero biblico. Però è stato rivelato quando la Bibbia ci ha detto che Dio è amore, 1 Giovanni 4:8. Gloria a Dio, non facciamo come il diavolo che non ha voluto capirlo. Talmente il suo orgoglio lo accecava. L'orgoglio acceca. Il lavaggio più bello per gli occhi, il collirio migliore, fratelli, per poter vedere Gesù. Molto spesso sono le lacrime. Andiamo a Giovanni 13, Angelina. 34, 35. Io vi do
Io vi do un nuovo comandamento.
che vi amiate gli uni gli altri.
Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13, versi 34 e 35.
Vi sono religioni che hanno portato nuovi comandamenti. Uccidere gli infedeli, sparargli bombe, uccidere coi coltelli, con le spade, bruciarli, è scritto nel Corano. Invece Gesù dice, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. È come dire la notte col giorno, il fuoco con l'acqua. Guarda che differenza. Capite che Dio che abbiamo? Ma vi state rendendo
Amen.
conto?
Gloria a te, Gesù.
Ma
Ti amo,
state
Gesù.
lodando il
Sì,
Signore?
amen.
Ma siete felici
Ti amo, Signore.
e lodando e gridando e dicendo, oh Dio, quanto ti amo.
Grazie, grazie. Amen.
Alleluia.
Ogni giorno
Immagina
ringraziamo.
morire, andare in un paradiso dove c'è un Allah che dice vai in giro a ammazzare.
Oh, poi.
70 vergini per te. E le 70 vergini cosa fanno? Fanno la fila? Con il numerino come in farmacia? Il numerino, io sono numero 55. Quando è il mio turno? Fra quanti giorni? Ma vogliamo considerare, amici islamici, vi voglio bene. Vi evangelizzo sempre. Gesù vi vuole bene, vuol salvare anche voi. Ma volete mettervi un pochettino nelle scarpe di vostra moglie? Volete mettervi un pochettino, voi che avete quattro mogli? Volete mettervi nei panni di quelle donne che il Corano dice che puoi violentarle? Ti piacerebbe che quattro, un sacco di donne vi saltano addosso e per tutta la notte vi violentano? C'è una donna che dice in una notte, una prigioniera islamica, dei gruppi ISIS, così dice, in una notte mi hanno mi hanno violentato in 80. 80 islamici, perché era la più carina del gruppo. Ma poi, ci sono donne che sono anche morte. Io vi voglio bene, islamici, ma venite a Gesù, ne abbiamo veramente bisogno. Un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, non come Maometto ha predicato, ma come Gesù ci ha mostrato dalla croce e con la sua vita. Non prediche, amate, andate e amatevi. Grazie. Grazie, signor Papa dalla finestra, o signor protestante dal balcone. Gesù invece, come io vi ho mostrato. Amatevi come io vi ho amato. E allora è così che il mondo conoscerà e saprà che siamo dei mariti cristiani e una coppia cristiana. Mariti cristiani, mogli cristiani, che non è che le mogli sono sempre lì a farsi dipingersi le unghie. Le mogli devono fare lo stesso. E allora l'amore sarà il nostro trampolino di lancio. Una moglie felice, un marito felice, una famiglia felice, dei figli felici sono il nostro trampolino di lancio per evangelizzare gli altri, perché i nostri figli cresceranno in questo amore vero, messo in pratica. E questa sarà la prova che ciò che diciamo di Cristo, del Vangelo, della salvezza, che Gesù non è un religioso e noi neanche, ma Gesù è il Salvatore, il mondo ci crederà, il mondo accetterà. Il mondo capirà, perché potrà toccare con le mani e vedere con gli occhi che è vero. Persone che ci conoscono devono rimanere abbagliate dal nostro esempio e vedere che la salvezza di Gesù è la verità. E allora quando ameranno voi, noi, ameranno anche lo scopo della vostra vita. E qual è lo scopo? Io mi auguro che tutte le nostre chiese dicano all'unisono, dare Gesù a chi non lo ha,
amen,
dare la sua salvezza.
Sì.
E non cadete in quella fossa che si chiama religione, dove Gesù lo danno a chi ce l'ha già, la salvezza la danno a chi ce l'ha già, parla della Bibbia a chi già ce l'ha in tasca la Bibbia, perché? Perché è lì che si raccolgono le bustarelle. Andiamo a cercare quelli che sono come ero io, che sono come eravamo noi prima di salvarci. Usciamo da quelle trappole chiamate edifici religiosi e andiamo a cercarli. Gloria a Dio.
Amen.
E sicuramente, fratelli, stavate pensando a qualche fratello, qualche pecora che ha bisogno di questo messaggio, cliccate in internet, inviare per cortesia.